Perché volete ascoltare la mia storia? Ci siamo già incontrati? Ci siamo simpatici? Sentite, ve lo dico subito, ok? Io non sono un tipo simpatico. La simpatia non è mai stata una priorità per me e, per essere chiari, questo non è un film da O quanto mi sento bene. Se siete di quegli idioti che devono sentirsi bene, fatevi fare un massaggio ai piedi. Ma qual è il significato di tutto? Niente. Zero. Nulla. Tutto finisce in niente. Anche se non mancano gli idioti farfuglianti. Non parlo di me. Io una visione ce l'ho. Sto parlando di voi. Dei vostri amici, dei vostri colleghi, dei vostri giornali, della TV. Tutti molto felici di fare chiacchiere, completamente disinformati. Morale, scienza, religione, politica, sport, amore. I vostri investimenti, i vostri figli, la salute. Cazzo, se devo mangiare 9 porzioni di frutta e verdura al giorno per vivere, non voglio vivere. Io detesto la frutta e la verdura. E i vostri omega 3, e il tapirulan, e l'elettrocardiogramma, e la mammografia, e la risonanza pelvica, e, oh mio Dio, la coloscopia. E con tutto ciò, arriva sempre il giorno in cui vi ficcano in una scatola. E avanti con un'altra generazione di idioti, i quali vi diranno tutto sulla vita e decideranno per voi quello che è appropriato.
Genetica Oggi. Inconsueto viaggio al centro del corpo umano. Genetica Oggi con Andrea Moni. Genetica Oggi con Andrea Lupoli.
Buon pomeriggio, nuova puntata di Genetica Oggi qui su Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Nicolò Cusano. Subito i contatti 334-9229-505, il numero per i vostri messaggi di WhatsApp o SMS, oppure telefonateci allo 0661-522390. Parliamo della giornata internazionale dell'epilessia. Quest'oggi è stata presentata la prima indagine italiana sulle priorità e i bisogni delle persone con epilessia. E tutta la puntata sarà dedicata all'epilessia stessa e non solo, anche al nostro cervello, ovviamente, con il professor Carlo Andrea Galimberti della Lega Italiana contro l'epilessia. Parleremo proprio di dati, di numeri e di una giornata dedicata alla sensibilizzazione e non solo, ovviamente. Pensate che oltre il 90% delle persone con epilessia e l'84% dei medici ritengono che l'individuazione di una terapia efficace, l'assunzione di un farmaco privo di effetti collaterali e facilmente maneggevole, siano gli aspetti più importanti nella gestione di questa patologia neurologica dal forte impatto sociale. Un saluto anche a chi ci segue sul nostro sito internet, alla pagina radiocusanocampus.it, a chi lo fa attraverso i canali social, Facebook e Twitter, la possibilità di restare sempre aggiornati sui nostri ospiti, sui nostri argomenti e su i tanti focus che realizziamo in ambito sociosanitario e ovviamente, come da titolo, un programma dedicato alla salute ogni giorno dalle 12 alle 13 qui su Radio Cusano Campus con Donatella Geretto, quest'oggi alla parte tecnica, per un viaggio di scoperta di una patologia dal forte impatto sociale, a volte stigma come viene indicato. Ne parliamo con il professor Carlo Andrea Galimberti, Lega Italiana contro l'epilessia e Centro per la Diagnosi e Cura dell'Epilessia all'Istituto Neurologico Mondino di Pavia. Buon pomeriggio e grazie, professor Galimberti.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Come lei ha già anticipato, si celebra oggi un po' in tutto il mondo questa giornata mondiale dell'epilessia, che è voluta anche attraverso il loro impegno dalle associazioni dei pazienti, oltre che dalle società scientifiche, dei medici che si interessano di questo argomento. Ecco, sì. Il motivo dell'interesse per l'epilessia, questo interesse oggi universale, risiede anche nel fatto che il problema epilessia, a differenza di quanto comunemente si creda, è tutt'altro che infrequente, e una diagnosi di epilessia interessa fino all'1% della popolazione generale. È una proporzione molto elevata. Se lei provasse a estrapolarla alla popolazione italiana, potremmo pensare che ci siano in Italia circa 600.000 persone affette che hanno avuto una diagnosi di questo tipo, quindi sì, è un interesse motivato.
Ce lo stanno chiedendo molti radioascoltatori, professor Galimberti, perché nell'immaginario collettivo sicuramente è una condizione nota, ma poi in molti ci stanno scrivendo proprio, ma in realtà che cosa avviene al nostro cervello quando siamo di fronte appunto all'epilessia, professore?
Sì, il meccanismo, si dice, fisiopatologico dell'epilessia risiede in un'alterazione che è transitoria, che dura... può durare da secondi fino a qualche minuto generalmente e si interrompe poi spontaneamente, un'alterazione dell'attività elettrica, bioelettrica, da cui il cervello, così come altri organi, ad esempio il cuore, è animato in modo fervido. Naturalmente è probabile che l'attività elettrica del cervello sia più complessa di quella cardiaca, perché sappiamo che il cervello presiede a tutta una serie di funzioni complicate che riguardano la nostra esistenza mentale, il movimento, la sensibilità, i cinque sensi e così via. Sì. E questa alterazione dell'attività bioelettrica comporta poi tutta una serie di manifestazioni accessuali, che sono appunto le crisi epilettiche, manifestazioni ben circoscritte nel tempo, che tendono a ripetersi con gli stessi fenomeni nel singolo soggetto e che possono essere molto eterogenee. Tant'è che spesso nell'immaginario collettivo l'epilessia viene identificata sostanzialmente con le crisi generalizzate tonico-cloniche, un tempo dette di grande male, che comportano la caduta a terra della persona, delle cosiddette convulsioni e così via. In realtà ci sono anche crisi epilettiche con manifestazioni molto più sottili, e forse questo anche un pochino spiega perché non è così percepito il problema.
È molto complicato fare corretta diagnosi differenziale, professor Galimberti?
Ma diciamo che è relativamente complicato, ma lo diventa meno utilizzando e avendo a disposizione, diciamo, gli strumenti e le competenze adeguate. Quello che sappiamo è che un po' in tutti i paesi industrializzati effettivamente c'è un errore diagnostico nei soggetti adulti che è piuttosto rilevante, cioè tra i soggetti che afferiscono a centri per l'epilessia tecnicamente più avanzati spesso hanno una diagnosi sbagliata di crisi epilettiche. Sì. E i capisaldi di questo equivoco diagnostico sono dei fenomeni molto più comuni, che sono le perdite di coscienza di origine cardiocircolatoria, dette più comunemente sincopali, e qualche volta anche dei fenomeni critici che hanno invece un'origine psicologica e psichiatrica. Quello che vale la pena di ricordare, perché è uno degli stereotipi culturali che affliggono l'epilessia, è che l'epilessia è una malattia neurologica. Abbiamo parlato poco fa del meccanismo fisiopatologico, non è una malattia psichiatrica, quindi non è una malattia psichica.
Certo, questo è un passaggio fondamentale soprattutto per i nostri radioascoltatori. Una giornata del genere è pensata anche per questo, è pensata per la sensibilizzazione e al tempo stesso anche per quelle corrette informazioni che stiamo veicolando anche attraverso questo nostro dialogo insieme con il professor Carlo Andrea Galimberti, ricordiamo, Lega Italiana contro l'epilessia e Centro per la Diagnosi e Cura dell'Epilessia, IRCCS, Istituto Neurologico Mondino di Pavia. Un capitolo importante, professore, è quello legato a, ovviamente, i farmaci e il trattamento farmacologico. Lo dicevamo in apertura, il 90% delle persone con epilessia e l'84% dei medici ritengono che sicuramente l'impiego di una terapia efficace, un farmaco privo di effetti collaterali, siano proprio il centro nodale di tutto, professor Galimberti.
Sì, è vero, è anche una percezione quotidiana nella pratica clinica, anche perché l'obiettivo primario del nostro intervento medico è il controllo completo delle crisi epilettiche. Allora, moltissime, la maggior parte forse delle persone hanno crisi epilettiche come loro unico problema e sono in grado di prestazioni perfettamente normali e anche di impegni lavorativi, per esempio prestigiosi, di grande responsabilità, al di fuori delle crisi epilettiche. Sì. Indubbiamente ottenere il controllo completo con una terapia che non dia problemi collaterali è il nostro primo obiettivo e, come lei ha letto, è condiviso naturalmente anche dai pazienti. Va detto che attualmente si ottiene il controllo completo delle crisi epilettiche in circa il 70% dei pazienti con epilessia.
Ecco, questo è ancora più importante. Sappiamo poi l'impatto, l'abbiamo ricordato proprio all'inizio di questa chiacchierata insieme, a livello personale, psicologico o della famiglia che si prende poi cura della persona, una giornata pensata anche per questo. Voglio ricordare le diverse associazioni che guardano a tutto quello di cui abbiamo parlato, lice.it, così come Fondazione Lice.it, fondamentali nel momento stesso in cui non ci si vuole sentire soli, perché professor Galimberti, anche i nostri radioascoltatori ce lo stanno scrivendo al 334-92-29-505, la paura poi diventa quella di restare un po' isolati con la propria patologia, professore.
Sì, ecco, diciamo che spesso quando i problemi vengono risolti, il cosiddetto stigma, che è poi motivato dai pregiudizi sulla malattia, è un po' riflesso però anche in concrete restrizioni, perché una persona che ha ancora crisi epilettiche è naturale che vada incontro ad alcune restrizioni in attività pericolose potenzialmente per lui e per gli altri, però certo, spesso queste restrizioni sono temporanee. Indubbiamente sia sul piano legislativo sia sul piano sociale dell'informazione, credo, e ne sono convinte anche le associazioni dei pazienti con le quali noi abbiamo costante contatto, credo che ci siano ancora molte cose da fare, ma l'informazione come quella che stiamo dando oggi spero che sia forse l'arma migliore anche contro gli stereotipi e contro i pregiudizi.
Lo speriamo anche noi e su questo la ringraziamo. Ringraziamo il professor Carlo Andrea Galimberti, l'abbiamo detto, Lega Italiana contro l'epilessia, Centro per la Diagnosi e Cura dell'Epilessia, IRCCS, Istituto Neurologico Mondino di Pavia. Grazie per il suo tempo e per il suo impegno, professore. A presto.
Buona giornata a lei e agli ascoltatori. Grazie.
Spinaci, peperoni, pomodorini piscitelli, cipollotti.
giorni, 524 ricette.
Sto rischiando la salute per un compito folle.
Ma no!
Sono solo sufficienti una manciata di racconti di cucina, un pizzico di buone forchette, quanto basta di nuove ricette, e cultura e cucina è servito.
60 minuti di puro piacere per il palato, da consumare senza limitazioni ogni sabato dalle 13.
Senti, Livia, ma io ho fame.
Dai, Cami, andiamoci a mangiare una cosetta, va?
Sai, ho appena parlato al telefono con Jordan, che mi ha detto che mio figlio oggi ha fatto la sua prima giravolta.
Oh, mio Dio, è fantastico!
Ma chi se ne frega! Non della prima giravolta di Jack, ma della tua reazione alla notizia che mio figlio ha fatto la sua prima giravolta. Perché il punto è che me la sono persa, perché stavo qui! Prendi carta e penna e pronta a scrivere, perché ora arriva il grande scoop. L'ospedale è al primo posto sempre.
Sempre.
Genetica Oggi con Andrea Lupoli. Dentro la ricerca.
Continuiamo a parlare di epilessia anche nel Dentro la ricerca di quest'oggi, alla luce di questa giornata internazionale dedicata a tale condizione. Pensate, il 30% delle crisi si manifesta a scuola. I medici del Bambino Gesù formano insegnanti e adolescenti in un percorso sinergico, condiviso, per ottenere poi quel, diciamo così, abbattimento dello stigma a cui Facciamo riferimento anche con il professor Galimberti in apertura di questa nostra diretta insieme. Ne parliamo con il dottor Luca De Palma, neurologo dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, quest'oggi nostro ospite. Buon pomeriggio e grazie, dottor De Palma.
Buon pomeriggio, grazie mille della vostra attenzione alla nostra giornata.
Ecco, una giornata grazie a voi invece per la grande sensibilità che ancora una volta l'ospedale pediatrico Bambino Gesù dimostra nei confronti dei più piccoli. Una quarta edizione dell'iniziativa La scuola non ha paura delle crisi. Leggo 1300 insegnanti, operatori scolastici e studenti in oltre 100 scuole di Roma e provincia. Di cosa parliamo, dottor De Palma?
Ma questa è un'iniziativa molto importante. Oggi siamo nella giornata internazionale per l'epilessia, che è volta a, da un lato, aumentare la consapevolezza dell'esistenza di questa patologia e dall'altro ridurre la disabilità per coloro che ne soffrono. E questa iniziativa è estremamente importante perché cerca di ridurre il problema che hanno i ragazzi con epilessia quando fanno una crisi a scuola. La cosa più problematica è avere una crisi prolungata quando si è in ambiente scolastico, quindi non ci sono i genitori, non c'è qualcuno degli usuali caregiver che può prestare soccorso. E qui avviene l'importanza di questa formazione. Noi cerchiamo di formare gli insegnanti che, e anche da questi ultimi anni anche i compagni di classe, a come gestire questa crisi, a fare in modo che anche qualora la crisi sia prolungata, quindi sia una crisi potenzialmente dannosa, possano intervenire e quindi curare questa manifestazione sul momento ed evitare che il bambino, il ragazzo sia ospedalizzato per lungo periodo e possa continuare ad avere la sua scolarizzazione in maniera normale.
Possiamo dare qualche indicazione su questo già ai nostri ascoltatori, dottor De Palma, magari sfatando qualche falso mito che è spesso legato proprio alla gestione della crisi epilettica con manovre non molto corrette, dottore?
Certo, allora la prima cosa che si deve fare quando avviene una crisi è il ragazzo, il bambino non si deve far male, quindi deve essere messo in sicurezza e la posizione più sicura è una posizione laterale, quindi nel momento in cui insorge una crisi si cerca di togliere tutto ciò che lui può avere vicino verso cui si possa andare contro, urtare. Cercare di mettere un cuscino sotto la testa e con calma porlo in posizione laterale. Questo evita tutta la serie di falsi miti, lingua che si ingoia, che possa andare la saliva di traverso e tutto, così qualsiasi cosa ci sia in bocca può uscire fuori. Ecco. L'altra cosa molto importante è non mettete le mani in bocca al bambino, perché molte volte, quasi sempre durante queste crisi prolungate e molto forti, i denti saranno chiusi in maniera molto tenace e cercare di introdurre qualcosa in bocca può, se è la mano, far male alla mano di chi lo sta cercando di fare, se è un oggetto, rompere i denti o lussare la mandibola. Certo. Una volta che quindi si è il ragazzo, il bambino è in sicurezza, bisogna tenere il tempo, perché le crisi, la gran parte delle crisi, si risolvono da sole entro 2 minuti. Però il problema insorge quando la crisi dura più di 2 minuti, quindi a quel punto, se ci accorgiamo che la crisi dura più di 2 minuti, qui viene l'importanza di questa nostra formazione, perché i genitori avranno già portato un farmaco salvavita, che di solito è per i bambini più piccoli delle scuole materne una peretta di diazepam endorettale, mentre per i ragazzi più grandi è un midazolam oromucosale. Sono tutti e due farmaci che sono anestetici, sono delle benzodiazepine e servono per il controllo delle crisi. Il primo per i bambini molto piccoli si fa rettale, per i bambini scolari, verso cui si rivolge un po' questa nostra iniziativa, si fa in bocca, però non chiaramente tra i denti, ma si fa nello spazio che c'è al di lato dei denti, quindi quello della guancia, dove lì non sarà mai serrato, e nel momento che il ragazzo è in posizione laterale si può somministrare questo farmaco, che è sotto forma di una siringa già pronta con la dose giusta, in quello spazio al di lato, e il suo effetto è nell'arco di 1 minuto, quindi permette il controllo. Chiaramente il farmaco va fatto solo quando la crisi dura più di 2 minuti.
Certo, questa è un'indicazione preziosa. Ricordare agli ascoltatori che siamo in collegamento con il dottor Luca De Palma, neurologo all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Stiamo parlando di epilessia, lo ha detto in apertura, molti radioascoltatori ce lo scrivono al 334-9229-505. Una delle, diciamo così, si manifesta la prima crisi nei primi anni di vita entro i 12 anni, come diceva dottor De Palma, grosso modo, questo è il tipo di indicazione che possiamo dare ai radioascoltatori?
Sì, le crisi sono, l'epilessia esordisce prevalentemente è una malattia dei bambini che esordisce nell'età pediatrica e esordisce prima dei 14 anni e quindi colpisce prevalentemente i ragazzi in età scolare e circa una persona su 100 di tutta la popolazione ha avuto un'epilessia, che vuol dire avere avuto una ricorrenza delle crisi.
Certo, io tra l'altro vorrei approfittare un po' ancora del suo tempo, della sua competenza per ricordare anche il centro per l'epilessia del Bambino Gesù, oltre 600 ricoveri per epilessia ogni anno, dottor De Palma.
Sì, assolutamente. Noi abbiamo un programma dedicato alla cura di questa patologia, che è fatto quindi di un'unità operativa di degenze neurologiche, dove possiamo ricoverare i bambini che hanno queste problematiche e per cercare di trovare una cura. Dall'altro lato abbiamo due programmi paralleli, uno di diagnostica che è sia radiologica, genetica, volta alla miglior definizione del perché si fanno le crisi, perché al giorno d'oggi questo è importante: per trovare la cura giusta bisogna capire perché il bambino che abbiamo di fronte fa le crisi. E il secondo ambito è un ambito di cura il più avanzato possibile. La cura è farmacologica, si fa tramite farmaci standard o, dove i farmaci standard non funzionano, tramite trial internazionali di cui noi facciamo parte, volti a trovare farmaci sempre più nuovi e sempre più efficaci, oppure un trattamento diciamo non convenzionale, fatto di terapia chirurgica per i bambini che possono beneficiarsene, che sono il 10% di quelli che persistono con le crisi, o anche altri trattamenti, anche dietetici, che possono aiutare al controllo delle crisi. Quindi
ecco, il trattamento chirurgico, questo è un passaggio importante: oltre 140 interventi chirurgici presso l'ospedale Bambino Gesù, solamente il 10%, come ricordava il dottor De Palma, dei piccoli pazienti ricoverati si può sottoporre a questo tipo di trattamento, che è completamente risolutivo, dottor De Palma?
Sì, è l'unico trattamento che può portare alla completa guarigione delle crisi, quindi è l'unico trattamento che permette di controllare le crisi, sospendere i farmaci e portare il bambino che è farmacoresistente, quindi che non aveva risposto ai farmaci, a riprendere una vita che è completamente sovrapponibile a quella di un bambino che non ha mai avuto le crisi. Quindi è un trattamento estremamente importante e che i numeri del nostro centro sono sempre in espansione, perché deve essere sempre di più rivolto a più bambini per poter dare a tutti quelli che ne possono beneficiare questa opportunità, quindi di guarire completamente.
Per far salire questa percentuale c'è bisogno di ricerca, c'è bisogno ancora di qualche anno, dottor
Per far salire questa percentuale, ma allora c'è bisogno di conoscere questa possibilità, nel senso che molti bambini con epilessia sono seguiti in centri dove non si fa questo trattamento e quindi non viene molte volte tenuto in considerazione. E poi sicuramente c'è bisogno di un miglioramento tecnologico, e all'orizzonte ci sono nuovi tipi di trattamento, soprattutto mini-invasivo, con endoscopici, quindi che permettono di ridurre assolutamente l'invasività, che saranno intrapresi anche dal nostro centro, tra i primi in Italia e soprattutto primo come indicazione pediatrica per epilessia già da questo mese di aprile, che quindi riusciremo a partire a portare questo nuovo trattamento che fino ad adesso è stato testato solo in America.
Torneremo sicuramente a parlarne, anche perché è importante farlo anche tutti gli altri giorni dell'anno, non solo in una giornata specifica, proprio per aumentare quel grado di sensibilizzazione a cui facciamo riferimento, grazie però al dottor Luca De Palma, neurologo, ospedale pediatrico Bambino Gesù. Grazie, a presto, un buon lavoro, dottor De Palma.
Grazie mille a tutti voi. Arrivederci.
Mi piace ricordare, quando parliamo di ricerca medico-scientifica, a cui abbiamo rifatto riferimento con il dottor De Palma, ma anche con il professor Galimberti, fra pochi istanti avrete la possibilità di riascoltare queste interviste andando sul nostro sito internet, le ritroverete appunto in qualità di podcast. Mi piace parlare di ricerca appunto con la Fondazione Università Nicolò Cusano per la ricerca medico-scientifica, la nostra fondazione per la ricerca medico-scientifica. Uno degli aspetti è legato proprio alla divulgazione di notizie che sono certificate, certificabili, ma soprattutto reali, come spesso ricordiamo, per sconfiggere quel fenomeno delle fake news che tanti danni ha fatto e continua a fare, soprattutto in termini di salute pubblica, oltre che economici, ovviamente. E uno degli aspetti legati e fondanti della Fondazione Università Nicolò Cusano è quello della divulgazione, una divulgazione che avviene attraverso il portale fondazionenicolocusano.it, dove trovate sempre tante news aggiornate settimanalmente, tanti approfondimenti che nascono qui a Genetica Oggi, a Radio Cusano Campus, e poi proseguono in una forma e formula diversa attraverso proprio articoli che vi possono accompagnare nel vasto mondo della medicina e della ricerca medico-scientifica. La pagina fondazionenicolocusano.it trovate anche, per così dire, gli altri due aspetti centrali, nodali della nostra fondazione: quello della formazione, che è davvero fondamentale quando parliamo di università e ancora di più quando parliamo di ricerca, e poi quello della ricerca stessa, con i tanti progetti dal cutilungo fino ad alcune patologie tumorali, appunto una serie di progetti di ricerca che coinvolgono la Fondazione Università Nicolò Cusano. Sicuramente sono poi i tre assi principali che utilizza anche la nostra università per, così dire, essere ancora più forte quando parliamo in termini di investimento per i giovani, e quando parliamo in termini di crescita per i giovani, di crescita culturale, e che poi tutto questo si trasforma anche in possibilità lavorative e in possibilità sicuramente anche personali importanti. Questo è un passaggio sul quale spesso riflettiamo qui a Genetica Oggi. La ricerca medico-scientifica rappresenta anche un volano dal punto di vista economico per le società, perché tutto questo si traduce poi, la ricerca si traduce in brevetti e quindi anche in un indotto importante. Ecco perché lo Stato dovrebbe investire gran parte delle sue risorse, sicuramente più di quelle che normalmente fa, nella formazione e nella ricerca, proprio perché in questo modo può avere come ritorno non solo un benessere generale in termini di salute pubblica, in termini di sconfitta di patologie, ma anche in termini strettamente e meramente economici. È qualcosa di cui sembra brutto parlare quando parliamo di salute, ma oggi invece no, non è così, e sappiamo che invece il sistema sanitario nazionale resiste nonostante tutto, ma se non si guarda alla tasca poi crolla la possibilità di essere curati, e quindi è qualcosa che diciamo va a braccetto con gli aspetti e i temi legati alla salute. Fondazione Nicolò Cusano.it. Fra pochi istanti parliamo di 6 esercizi brevi per allenare la mente, e rimaniamo appunto nel vasto mondo della neurologia e del nostro cervello. 334-9229-505 il numero per i vostri messaggi, anche per quelli di WhatsApp, 0661522390 quello invece per le vostre telefonate in diretta. Ora linea alla regia, poi Genetica Oggi.
Dove sono io? Che ne è di tutti? Dove sono i miei amici?
Deve capire che chiunque lei conoscesse è morto da quasi 200 anni.
Perché non erano vegetariani?
Lei ora è nell'anno 2173. Qui siamo sul parallelo centrale della Federazione Americana. Questo distretto è quello che forse lei chiamava Stati Uniti Sud-Occidentali.
Lei starà nascosto qui per 2 settimane. La sottoporremo a una serie di test. Poi, quando avrà recuperato completamente le forze, discuteremo il piano.
Ancora non posso crederci. Starò nascosto, ma da chi mi nascondo? Cosa significa?
Tanto vale che sappia, Mike, che averla riportata in vita È stato un grave atto contro la politica del governo.
Sì, un atto altamente illegale, Mike. E se ci scoprono saremo distrutti, insieme a lei.
Come distrutti? Ma come distrutti?
Il suo cervello sarà semplificato elettronicamente.
Il cervello, il mio secondo organo preferito.
Genetica Oggi, con Andrea Lupoli.
E allora, come annunciato, diamo il buon pomeriggio al professor Paolo Legrenzi, autore del libro Sei esercizi facili per allenare la mente, Raffaello Cortina, editore, in collegamento telefonico. Buon pomeriggio, professor Legrenzi.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
Grazie a lei innanzitutto per aver accettato il nostro invito proprio per parlare di questo bel volume che in un certo qual modo ci aiuta a capire non solo come funzionano alcuni processi in relazione alla nostra mente, ma proprio per allenare il nostro cervello, come ricorda anche il titolo. È così, professor Legrenzi?
È proprio così, perché in fondo anche la nostra mente, cioè le nostre capacità mentali, che naturalmente ci sono state date, possono venire educate come le capacità muscolari, nel senso che si può riflettere su alcune strutture del pensiero, della decisione, che sono poi strutture molto comuni nel corso della vita quotidiana e ci permettono in realtà di affrontare meglio alcuni problemi. Il racconto di questa materia è anche, diciamo, la mia biografia, cioè il racconto di come io ho utilizzato questi meccanismi per risolvere dei problemi di tipo sociale, industriale, voglio dire, problemi che avevo incontrato nella mia attività di consulente.
Sì, fra l'altro ricordiamo che il professor Paolo Legrenzi è professore emerito di psicologia proprio presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e non è nuovo a volumi di questo tipo, ma sicuramente la parte interessante, oltre quella relativa agli esercizi, c'è un passaggio che a me ha molto colpito, professore, quando parla nel suo libro che siamo un po' pigri e che ci fidiamo troppo delle nostre intuizioni. Che cosa intendeva, professore?
Intendevo dire che noi siamo stati costruiti dall'evoluzione naturale per un mondo che è molto diverso da quello che abbiamo incontrato nell'ultimo secolo, nel senso che siamo molto bravi a prendere decisioni veloci in poco tempo. Se il problema però è leggermente più complesso e richiede riflessione, noi tendiamo a essere pigri. Cosa vuol dire pigri? Vuol dire accontentarsi della prima cosa che ci viene in mente. E questa pigrizia, in fondo, è il tema che attraversa tutto il libro, perché i modi per superarla possono essere diversi. Questo, gli esercizi sono proprio relativi a questo. I modi per superare, più che pigrizia, forse si può anche chiamarla inerzia. Cioè usare le soluzioni che sono andate bene nel passato.
Pensavo, professore, al multitasking, cioè questa abitudine che ormai c'è un po', siamo un po' vittime di questi ritmi dettati della modernità, di fare tante cose insieme, come evidenziava esatto. Pochi istanti fa. È un male della società moderna probabilmente, ma al di là dell'aspetto puramente sociologico, si può affrontare o ottimizzare quel processo mentale che ci porta a fare in effetti più cose o magari a dare a queste cose un ordine prestabilito?
Beh, naturalmente questa è una nostra grande capacità, un grande vantaggio. Se noi non potessimo fare, diciamo, delle cose in modo automatico, per esempio, se noi non sapessimo guidare in modo automatico, non potremmo in parallelo, non so, sentire anche la radio e magari badare al partner che ci sta parlando. Questa capacità di fare più cose insieme molto spesso è il risultato di un automatismo, quindi un grande vantaggio. Purtroppo può essere anche un grande svantaggio. Perché? Perché il fare molte cose insieme ci porta via molta attenzione, l'attenzione è come una, diciamo, un carburante che si consuma e dobbiamo distribuire l'attenzione tra più cose, e questa è spesso la fonte di grossi guai, errori e anche incidenti.
Professore, c'è un bel passaggio all'interno sempre di questo suo libro, Sei esercizi facili per allenare la mente, Raffaello Cortina, editore, che riguarda questi giochi che vengono proposti anche nel periodo estivo, quindi immaginiamo anche i videogiochi di brain train, questo allenamento cerebrale o il sudoku stesso, forse non sono così efficaci per mantenere giovane il nostro cervello. È così, professor Legrenzi?
Purtroppo è così, perché il nostro cervello, a differenza, diciamo, di un algoritmo di un computer, diventa molto bravo allenandosi su cose specifiche. Quindi non c'è quello che gli psicologi, non è possibile molto spesso, fare quello che gli psicologi chiamano transfer, cioè trasferire una struttura mentale di un problema vecchio a un problema nuovo. Il libro tratta molto questo tema. E quindi questo diventare bravi, per esempio, a fare le parole crociate,
sì,
vuol dire diventare bravi a fare le parole crociate, o fare un gioco come il Tetris, o fare un gioco, infiniti giochi che sono dei rompicapo,
sì,
però noi diventiamo bravi a fare quello specifico rompicapo, e se crediamo di fare bene quello specifico rompicapo per poi in realtà riuscire in generale a pensare meglio, in realtà ci autoinganniamo.
Fra l'altro, nella quarta di copertina del suo libro c'è uno degli esercizi che poi viene spiegato all'interno, c'è una domandina che insomma ci porta a fare un calcolo: un mattone pesa un chilo più mezzo mattone, quanto pesa il mattone? Io sono fra quelli che ci ha impiegato circa 3 minuti, come sottolinea lei, professore, nel libro. Mi devo preoccupare? C'è qualcosa che non va o sono anch'io vittima di alcuni meccanismi del nostro pensiero?
Lei dovrebbe preoccuparsi se invece non funzionasse così, se lei non avesse fatto, diciamo, questo incaglio mentale che tutti fanno. E questo esercizio non è fatto solo per divertire, è fatto per mostrare quanto la nostra mente locale, cioè basta riformulare la presentazione di un problema molto semplice, in questo caso l'ordine della richiesta, che il problema diventa facile o difficile. Questo si collega a quanto dicevo prima, relativo al fatto che la nostra mente è molto locale, cioè è molto ragiona su problemi specifici, e quindi basta lo stesso problema presentarlo in modo A, in modo B, e il problema diventa facile o difficile.
Professore, che cosa ne pensa? Siamo quasi in chiusura, di chi scrive, e approfitto in questo caso della sua competenza, del fatto che internet sta rendendo la lettura sempre diversa, sempre più veloce, sempre meno attenta, quindi con un pensiero che non supporta quel processo di lettura, e questo sta danneggiando la nostra memoria e soprattutto il nostro modo di percepire anche il mondo esterno.
Proprio oggi sono usciti i risultati molto precisi delle prestazioni di ragionamento in campo logico e anche di conoscenza matematica, dei test che vengono fatti a tutti gli studenti statunitensi. È una misura molto precisa, anno dopo anno, delle capacità di una nuova leva di giovani che vuole andare all'università, che in America sono di tipo diversissimo: ci sono le prestigiosissime, quelle che tu conoscono, e poi ci sono università molto scarse. E il punteggio di questo test è essenziale per poter accedere a un'università importante. Quello che, siccome abbiamo questa, diciamo, misura ormai da decenni, quello che preoccupa molto negli Stati Uniti è il fatto che proprio i nuovi modi di lettura, di interazione, l'uso degli smartphone, dei ragazzi, in realtà ha comportato un abbassamento delle prestazioni. Naturalmente non è chiaro fare rapporti causa-effetto, ma molti lo attribuiscono ai fattori che lei ha citato.
È una riflessione sulla quale appunto sto riflettendo, mi passi il gioco di parole, un po' amara anche, professore, perché purtroppo
fare un po' di fatica capisce, per studiare, per pensare,
certo.
A proposito dell'inerzia, della pigrizia, ecco, pensare è una cosa faticosa, è molto produttiva, perché se lei prende le 10 più grandi aziende statunitensi, di queste 5 sono nate dal fatto che una persona ha pensato più degli altri, ha inventato un algoritmo. Naturalmente questo è faticoso, richiede concentrazione, focalizzazione, però sempre di più nel mondo contemporaneo saper pensare fa la differenza poi del successo nel lavoro e professionale, non solo negli studi scolastici.
Questa dunque l'idea del professor Paolo Legrenzi, raccolta e non solo all'interno di questo bel volume, 6 esercizi facili per allenare la mente. Raffaello Cortina, editore, grazie dunque al professor Paolo Legrenzi, grazie professore soprattutto per questo suo contributo e per farci ancora una volta ragionare sull'importanza del pensare e del ragionare.
Siamo in chiusura di questa nostra diretta insieme, saluto Claudio che appunto ci scrive in relazione proprio all'epilessia, scrivendoci la sua esperienza. Sono epilettico da circa 20 anni, una condizione che si è andata a generare a causa di un problema a livello cerebrale postumo ad un incidente. Mi dispiace per questa parentesi, nel senso che magari avremmo potuto approfondire anche l'aspetto legato ad una sorta di induzione quasi, tanto grazie per il tuo messaggio, dell'epilessia stessa, in caso di, ecco, magari traumi o situazioni di questo tipo. Vi ricordo però che potete riascoltare tutte le nostre interviste direttamente dal sito internet di Radio Cusano Campus, c'è la possibilità di scaricarle oppure ascoltarle appunto premendo play direttamente sul sito internet, e la possibilità di costruire quasi una sorta di palinsesto virtuale alternativo al nostro, sempre consultabile alla pagina radiocusanocampus.it. Grazie a Donatella Gioretto per il supporto tecnico, a voi per aver seguito il programma. Da Andrea Lupoli è davvero tutto, una buona giornata.
La questione è, io ho imparato qualche cosa dalla vita, solo che gli esseri umani sono divisi in due, mente e corpo. La mente abbraccia tutte le più nobili aspirazioni come poesia, filosofia, ma che si diverta il corpo. La cosa importante è non essere amari. Sapete, se viene fuori che c'è un Dio, io non credo che sia cattivo. Credo che il peggio che si può dire di lui è che fondamentalmente è un disadattato. In fondo, sapete, ci sono cose peggiori della morte. Se avete passato una serata con un assicuratore, voi capite cosa intendo. Il segreto credo che sia non pensare la morte e la fine, ma pensarla piuttosto come un modo molto efficace di ridurre le vostre spese.